Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. È già passato l'anno. Siamo al giorno 2 di gennaio del 2023. E qualche giorno non ho fatto delle puntate perché sono andato in festa, in ferie anch'io, e ho pensato ad altro. Anche perché nei miei programmi del 2023, ed è cominciato da appena un giorno, ho già cominciato anche con altre attività. Non voglio dire che dismetto le precedenti, ma slittano tutte un passo indietro perché è entrato qualcosa di nuovo. Vi ragguaglierò in seguito. Nel frattempo vorrei farvi ascoltare qualcosa sugli attacchini. Gli attacchini sono quei tali che al tempo delle elezioni vanno ad attaccare le pubblicità dei partiti e anche la storia della carta e della colla, ed è una filastrocca. Buon ascolto. www.redigio.it e la storia continua. La filastrocca della carta e della colla. La lotta degli attacchini al tempo delle elezioni in Varese. Per la lotta dei partiti San Ravattan gli attacchini, a inventar inferociti di cartelli e cartellini, muri e strade e porte e vani e persino i Vespasiani. Ecco in mostra la gran stella dei monarchici dolenti, che qua e là fan comunella in attesa degli eventi, d'un nostalgico domani rimpolpato dai sovrani. Qui, tra tappezzerie, v'è anche quella dei Missini, malcelanti le utopie di un ritorno a Mussolini. Sciarpe, fez e manganelli, gerarchie e catoncelli. Più nutriti i liberali si fan sotto senza posa, disfidando i loro rivali e con stampati e motti a iosa, con l'insegna cara al cuore nel vessillo tricolore. Nella mena arlecchinata anche l'edera tenace ai pezzotti si è affiancata, più modesta e meno loquace. Tutta lì, senza scalpore, c'è dove s'attacca, muore. Invadenti sono invece i cartelli socialisti, con soggetti di ogni specie, moderati e estremisti. Son tre soli e va a capire qual è quel dell'avvenire. Ma più ancora orripilanti sono quelli dei comunisti, fegatosi e imprecanti, contro tutti e sistemisti, col barboso ritornello della faccia e del martello. Quel che infine fan più chiasso, con teloni e manifesti, rutilanti a ogni passo, sui i più scaltriti e lesti, i crociati, democristi imbattibili arrivisti. Nella lotta dei partiti, quanto astio e quanto inganno, quanti animi inaspriti per la corsa ai più bei scranni. L'un si sfoga con rampogne, l'altro sa dir menzogne. Questi fa la voce grossa, quei risogna un manganello. Ligi alla bandiera rossa, con la faccia e il martello, truculenti comunisti con la forca ai democristi. Rossi, neri e variopinti, dei partiti caporioni, voi sinceri oppure finti, vendo un fumo e illusioni. E la gente in buona fede scroscia applausi e ci crede. E dall'osservatorio di Piazza Montegrappa. Tempo matto e ancora incerto, pressa poco di concerto. Oggi sole, domani vento, l'arrembaggio al Parlamento. manifesti ai primi piani nonostante le proteste, aggrediti i Vespasiani. Dio ci salvi le finestre. I concorsi di bellezza col caldo son per l'aria, portò omaggio con la brezza la Teresa proletaria. Chiome al vento, sguardo cupo, ogni festa un nuovo attore, giunge il grido, al lupo, vecchia storia del pastore. Proponiamo la Trevalli per torneo elettorale, deputato Salvo Falli, Don Alfredo nazionale. Sconsigliamo andar per corso dalle 8 alle ore 9, negozianti sul percorso con la scopa a far manovre. Di rilievo nessun fatto, nella cerchia dei Rioni, perse un marmo quel distratto dal Palazzo Castiglioni. Viene la sera, pari pari, luci al neon, fari e lampioni, la reclame del Campari sposa il voto per Belloni.
www.redigio.it e la storia continua.
Le principesse esistono ancora, o almeno esistevano ancora fino a qualche secolo fa, e in certi posti molto distanti, una volta erano molto distanti, oggi tutto è vicino, globalizzato, esisteva la principessa Moebri. Vediamo di conoscerla meglio.
www.redigio.it e la storia continua.
La regina di Moebri. Siamo nel 1868, il 15 di agosto. Un articolo racconta della regina di Moebri. Da qualche settimana i giornali europei si occupano del viaggio della regina di Moebri, così si scrive, in Francia. Chi è costei? E dov'è il posto del suo regno? Il suo regno, i suoi stati di cui ella è sovrana assoluta, non sono che un guscio di castagna, a dirla col giusti, e si compongono soltanto dell'isoletta Moebri, posta nell'arcipelago delle Comore, a settentrione del canale del Mozambico. La popolazione è composta di indigeni del Madagascar e di arabi. Conta appena 8.000 abitanti, viventi esclusivamente della pesca e del commercio del pollame, che esportano nelle isole vicine. Le produzioni sono poco numerose e poco variate. Il suolo ineguale, irto di monti separati da strette valle, porta in poca quantità carne, banane e manioca. Moebri, comunque, è un'isola povera, popolata da poverissimi abitanti, priva di avvenire commerciale, giacché le manca un porto e scarseggia l'acqua dolce. La regina di Moebri, Zombè Fatum, è di razza malese, è parente di Radama I, sovrano che assoggettò alle sue armi gran parte del Madagascar e si intitolava modestamente il Napoleone d'Africa. Suo padre, Ramenetaka, cugino germano di questo principe, di cui era il migliore generale, fu costretto a fuggire quando salì al trono il terribile Kanavalona, che bel nome di tiranno, e dopo una serie di romanzesche avventure diventò sultano di Moebri. Alla sua morte, avvenuta nel 1847, lasciò il regno alla figlia Fatum, ancora minorenne, che aveva passato gran parte della puerizia nell'isola Maurizio, in un collegio diretto delle suore di carità. Perciò parla perfettamente francese e veste con uguale disinvoltura l'abito pittoresco del suo paese e il crinolino parigino. A un'usanza europea non si è però potuta adattare alle scarpe. In pubblico, per convenienza, le porta sempre, ma appena è tornato nei suoi appartamenti le getta via. Ma compatiamola, già che d'altra parte ci si assicura che sia sobria nell'imporre tasse ai suoi sudditi. Nella sua capitale, Zombè Fatum, porta sempre il volto coperto da un panno d'oro che gli lascia scoperto soltanto gli occhi e un pezzo delle guance, ma appena giunta in Egitto ha smesso la maschera. I giornali francesi dicono che sia bellina tanto. L'Illustration suggerisce che tutti furono enchanté quando la videro i suoi lineamenti allo scoperto. Galanteria francese. Certo è che ha i capelli neri e lisci, la pelle olivigna, gli occhi neri e obliqui. Segno particolare. Zombè Fatum all'orlo delle orecchie tempestato di gemme. Un dotto etnografo di Leipzig asserisce che le principesse egiziane di non so quale dinastia solevano ornarsi parimente le orecchie. Se egli ce lo assicura, ma perché non dovremmo credergli?
www.redigio.it e la storia continua.
In Lucania i contadini una volta avevano una festa, quella della mietitura, e questa festa si chiamava l'ultimo covone.
www.redigio.it e la storia continua.
L'ultimo covone. In alcuni paesi della Lucania, durante il periodo della mietitura del grano, i contadini ripetono ancora l'antica festa del raccolto. Si chiama l'ultimo covone ed è un rito nel quale emergono la psicologia e le credenze dei primi uomini agricoltori. Il mattino della festa i mietitori raggiungono tutti insieme l'ultimo campo da falciare, accompagnati dalle donne che portano ceste con salami, formaggi, pane e fiaschi di vino. Nel gruppo c'è anche uno zampognaro chiamato per l'occasione. E quando tutti sono pronti, un uomo mascherato da caprone compare improvvisamente da dietro a un albero e corre ad occupare il centro del campo. L'uomo ha le spalle coperte da una pelle di capra infiocchettata e decorata con mazzetti di spighe. Tiene all'altezza del capo due falcetti come corna e stringe tra i denti altre spighe. Il suono della zampogna dà inizio alla caccia. I contadini si dispongono in cerchio ed iniziano a tagliare il grano fingendo di braccare il caprone selvatico. L'atmosfera diventa presto eccitata, quasi aggressiva, e man mano che il lavoro avanza, l'uomo animale viene ricoperto di improperi e minacce sempre più pesanti. Per i contadini preistorici, il rito aveva certamente lo scopo di mascherare, con la scusa della tradizionale caccia a un animale selvatico, l'atto stesso della mietitura, considerato come un'azione rischiosa e quasi riprovevole. L'intervento dell'uomo sui ritmi spontanei della natura veniva sentito allora come una specie di violenza indebita che poteva meritare una punizione. Era insomma un furto sacrilego compiuto ai danni della grande madre terra, contrabbandandolo per una caccia, e si sperava di farla franca più facilmente. In breve, il cerchio delle falci si stringe attorno al caprone. Per lui non c'è più scampo. I contadini in festa lo sollevano dalla terra per poter tagliare sotto alle sue gambe l'ultimo covone. In quel mazzo di spighe si nasconde la potenza creatrice del grano e verrà conservato in casa e mescolato, come lievito magico, alle sementi del prossimo autunno. Nella preistoria il rito si concludeva con un sacrificio umano. Oggi l'uomo capro viene portato in trionfo alle spalle dei compagni e la festa termina sotto a una grande quercia, con un'allegra merenda. Alle origini, però, i contadini abbattevano con i falcetti anche la vittima umana. Presumibilmente e probabilmente si trattava di qualche malcapitato fatto prigioniero. Il suo sangue, sparso sull'ultimo covone, doveva pacificare e nutrire la madre terra privata del suo manto di spighe. Secoli e secoli sono passati. Nuove civiltà e più complesse religioni si sono sovrapposte alle antiche credenze dei nostri avi preistorici, cancellandone completamente il ricordo. Però molti riti, che risalgono a quell'epoca lontana, sono rimasti radicati nel fondo di tutte le popolazioni agricole, a testimonianza di quanto profondamente quella nuova attività economica avesse coinvolto e sconvolto la posizione stessa dell'uomo di fronte alla società, al mondo e al mistero.
www.redigio.it E la storia continua.
Viaggiare una volta era difficile, anche da andare da Varese verso Milano era già un'impresa, e si potevano anche vedere i paesi, perché ci sono ancora oggi, ma con l'autostrada non si vede più nulla, tutto va veloce. Torniamo a fare un viaggio da Varese a Milano molti, ma molti decenni fa.
www.redigio.it E la storia continua.
Da Varese a Gallarate e Milano. Da Varese a Gallarate a Milano c'è la ferrovia della rete adriatica, con le stazioni di Varese, Gazzada, Albizzate, Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, Parabiago, Vanzago, Rò, Musocco e Milano. Di Gazzada e Albizzate si è parlato precedentemente e Albizzate è già la provincia di Milano. Siamo a Gallarate, è un centro importantissimo e porta il nome di città. Di qui si diramano le linee per Varese, per l'Aveno e per Alona, che da Milano a Gallarate hanno sempre tenuto in un unico tracciato. Qui fa anche capo un tramway che ha le sue stazioni di Gallarate, Busto Arsizio, Cascina Buon Gesù, Castellanza, Legnano, San Vittore, San Lorenzo, Nerviano, Bettola, Rò, Cascina del Pero, Cagnola, Sempione, Milano. Darò alcuni brevissimi cenni sui luoghi principali e tornando a Gallarate è da soggiungere che alcuni lo credono di origine celtica o etrusca. Due epigrafi romani sul campanile rammentano il semidio Silvano e un Caio Postumo Prisco e nel secolo X apparteneva al contado del Seprio e nel XII dipendeva dagli arcivescovi milanesi e nel XIII-XIII partecipò alle funeste fazioni tra nobili e plebei che travagliavano Milano e quasi tutta la Lombardia e nel 1258 il 3 luglio ebbe a subirne gravi danni. Napo-Toriani, sconfitti i nobili capitanati dall'Angosco di Pavia, uccise molti dei prigionieri appendendo nelle teste al carro trionfale su cui passò per il paese. Nel 1262 i Toriani ne fecero atterrare le mura, di cui resta oggi di qualche vestigio, e nel 1276 vi uccisero molti nobili, vinti da loro ad Angera e ivi trascinati. Distrutto che fu il Castel Seprio, 1286, Galarate ne ereditò quasi per intero la giurisdizione. Il generale Schneider lo saccheggiò nel 1510 o 1511 e altrettanto fecero gli spagnoli pochi anni dopo. Il fiume Arno, che lo attraversa, gli cagionò gravissimi danni in uno straripamento il 24 luglio 1734. Vi è grosso mercato il sabato e vi fiorisce l'industria, specialmente quella dei fustagni e dei tessuti di lino e di cotone. La circondano vaghe collinette, estese praterie irrigate e le vastissime brughiere che servono alle esercitazioni militari nei mesi estivi. Appunto, dietro a questo ultimo riflesso, credo fu rese stabile di truppa e vi alloggiano alcuni squadroni di cavalleria. Degno di essere visitato è il cimitero con la splendida cappella sepolcrale della famiglia Ponti, opera d'arte che fa molto onore all'architetto che la ideò, il chiarissimo professor Boito. La sormonta la statua dell'angelo della resurrezione dello scultore Tabacchi. Notevole è l'ospedale, artistico lavoro del surlodato Boito. Noterò anche l'antichissima chiesa di San Pietro e il palazzo municipale, sede di tutti i pubblici uffici della città. Ma ciò che forma l'opera di precipuo decoro dell'industria della città è l'ampia chiesa prepositurale, dedicata alla Beata Vergine Assunta, uno dei templi più vasti della diocesi milanese. È opera colossale, edificata nel 1859 sull'area dell'antica parrocchiale abbattuta, mercé il generoso concorso della cittadinanza galaratese in genere e della benemerita famiglia Ponti in specie. Su disegno del compianto architetto Moraglia, padre, e la facciata, non al certo rispondente alla sontuosità dell'interno, è disegno del già più volte citato Boito. Bella, maestosa, capace di contenere circa 5.000 persone, la chiesa Galarate è, come ho detto, un'opera che certamente fa molto onore alla gentile città. Mercè le generose elargizioni e premurose cure del concittadino canonico dottor Andrea Trombini e del prevosto Giovanni Buffoni, e fu riccamente decorata nel 1887 e 1888, dietro il disegno dell'architetto Maciacchini. Quanto riguarda l'ornato semplice, come pure la doratura dei capitelli, degli ornati, delle cornici, eccetera, toccò ai fratelli Stocchetti di Milano. Sorvegliò il lavoro Celso Stocchetti, modesto quanto intelligente e infaticabile artista. L'oro vi è sparso a bizzeffe, ma non appare superfluo, tanto venne disposto con grazia e con buon gusto. 12 statue, rappresentanti i 12 apostoli, vennero collocate nelle predisposte ancone, al di sopra delle quali, in opportuni sfondi, vennero raffigurati in basso rilievo 12 tra i principali fatti della vita della Beata Vergine. Nella facciata, immediatamente di sotto al cornicione, furono poste, ad opportune distanze, diverse medaglie di santi e sante, che risaltano bellamente nel colore giallo-oro dell'ornato. Ma a rendere più ammirevole l'opera, divenivano necessari alcuni affreschi, e anche a ciò provvide la sorella della commissione. Essa ne diede l'incarico al chiarissimo professor Luigi Cavenaghi, simpatica figura d'artista, già noto per altri importantissimi lavori eseguiti col plauso comune. Nel Kavenaghi venne meno la sua fama. Lavorò con cura e amore nella vasta cupola di dimensioni ancora maggiori di quella del Duomo di Milano. Egli raffigurò in proporzioni tre volte superiori al naturale i santi Santi Stefano, Calimero, Sebastiano e le sante Apollonia, Lucia, Caterina ed Eurasia. Poi, nei pennacchi della cupola stessa, ci diede le figure di Mosè, Abramo, Isaia e Davide, e lungo la volta, in convenienti medaglie, dipinse l'incoronazione della Vergine, la carità e la giustizia.
www.redigio.it e la storia continua.
Ed eccoci alla fine della puntata anche oggi. Questa è la numero 20. Alla prossima.
Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore.